Ma è difficile introdurlo perché ne hanno parlato praticamente tutti del Venezuela. Ieri Filippo, redattore della radio, avrebbe voluto intervistare Geraldina Colotti, ma non è riuscita a rintracciarla. Noi avevamo invece come nostra carta Alfredo Luis Somoza, un giornalista da molto tempo in Italia, ma di origine sudamericana, che si occupa di Sud America anche dalle onde di Radio Popolare e su varie testate. Ecco, la difficoltà di parlare di questo argomento è che tutti si sono schierati, ma è molto difficile per noi, almeno per me, schierarci. Da una parte abbiamo un regime sicuramente feroce che è in difficoltà anche indotta, perché ad esempio c'è un articolo del Sole 24 Ore di oggi che racconta dell'oro di Caracas, che doveva essere a Londra. Ci sono una cosa tipo 18 tonnellate di oro di Caracas, che è stato bloccato dagli Stati Uniti, cioè la Banca di Londra non gliel'ha restituita ad agosto, quando Maduro era in difficoltà, perché gli hanno raccontato una balla di procedure varie. E adesso è venuto fuori, ma perché è venuto fuori? Perché altri 13 miliardi, 13 tonnellate di oro di Caracas sono state riversate nello stesso conto della Banca d'Inghilterra, dove sono state bloccate anche queste qui, quindi fa 31, perché la Deutsche Bank se l'era fatte dare come manleveria per un prestito, e ha richiesto intanto il prestito e poi anche poi ha versato l'oro dove si trovava prima, quindi alla Bank of England, e anche quello è stato bloccato. Quindi c'è stato un trappolone economico-politico ai suoi danni. Certo che dall'altra parte finora erano proprio inguardabili, erano intollerabili i personaggi fascistoni che stavano con la CIA a combattere Maduro. Adesso è comparso questo Guaidò. Io inizierei da qui con Alfredo. Chi è Guaidò? Da dove salta fuori? Io ho sentito parlare di una famiglia anche piuttosto importante. D'altra parte fa parte mi pare, dell'Internazionale Socialista anche il partito di Lopez, il suo mentore.
Sì, Guaidò in realtà esce fuori da poco, anche perché è molto giovane, 36 anni appena compiuto, un ingegnere industriale, la sua carriera politica è molto breve. Lui era stato candidato, poi non era passato, precandidato a governatore del suo stato, poi è stato invece eletto al Parlamento. Sì, e lui era il discepolo di Lopez. E fa parte di questo partito che si chiama Avanguardia Popolare, che è un partito che ha aderito nel 2014 all'Internazionale Socialista. Quindi non è l'opposizione venezuelana è un insieme di forze che non starebbero mai insieme se non fossero oppositrici di Maduro, perché si va dai personaggi legati alle pagine peggiori dell'America Latina, praticamente sul libro paga della CIA, fino ai trotskisti, passando dai socialdemocratici, come ad esempio il partito di Guaidó e i democratici cristiani. Quindi in realtà è una cozzaglia, è un fronte che non ha mai trovato momenti di unità. Tranne in questa occasione, perché la grande novità di quello che sta accadendo da qualche giorno a Caracas è che l'opposizione ha cambiato strategia, riconoscendo implicitamente i grandi errori che hanno commesso fino all'anno scorso, quando hanno provato a dare una spallata al governo di Nicolás Maduro riempiendo le piazze, cioè la spallata di piazza, che non ha portato assolutamente a nulla se non a una grande quantità di morti e feriti anche da entrambe le parti, perché poi ci sono pezzi di opposizione che non sono per nulla pacifici. Dicevo, questa spallata di piazza fino all'estate scorsa è stato un fallimento, adesso hanno imboccato una strada diversa che probabilmente li porterà un po' più lontano, perché seguendo un filo logico, loro non hanno ricorso, cioè il Parlamento venezuelano non ha riconosciuto l'insediamento di Nicolás Maduro, e quindi in base alla Costituzione ha nominato il proprio presidente come presidente provvisorio per chiamare elezioni. E quindi qua c'è il nocciolo dello scontro, cioè il mancato riconoscimento reciproco tra gli attori in causa, il che rende molto difficile che ci possa essere quello che ad esempio chiede Papa Francesco, cioè un momento di riconciliazione, cioè tu per riconciliarti devi riconoscere che il tuo avversario è legittimo nel suo ruolo di avversario. Qua invece abbiamo un governo e opposizione che reciprocamente non si riconoscono e quindi la cosa diventa veramente molto preoccupante, ma se vogliamo proprio per fare i giornalisti e non l'ufficio stampa sì. dell'uno e dell'altro, perché purtroppo si sentono posizioni più da ufficio stampa che da giornalisti in questi giorni.
Infatti. E tutti schierati, oltretutto. Cioè, sì, ci sono tutti collocati dietro a uno dei
questo,
due.
Questo, Adriano, guarda, questa è la conseguenza del fatto che ha aperto bocca Trump. Se Trump non avesse aperto bocca, dai Venezuela non ne fregherebbe niente a nessuno come regolarmente accade. E basta che apra la bocca l'americano che a quel punto tutti si schierano, non sanno nemmeno di cosa. Enti che non sanno, che dicono Caracas, guai, cioè non sanno nemmeno di cosa stanno parlando né dove mettere gli accenti, però ha parlato Trump e allora bisogna schierarsi. Allora, tornando a quello che stavo dicendo, se torniamo al discorso della legalità, in Venezuela adesso si parla molto di golpe in queste ore, no? Ecco, se c'è stato un golpe, e lo dico non prendendo le parti di nessuno, ma se c'è stato un golpe in Venezuela, nel senso vero del termine, e questo è avvenuto nel 2015. Nel 2015 cosa succede? Ci sono le elezioni legislative, cioè si va al rinnovo della Camera, che è unicamerale del Venezuela, l'Assemblea Nazionale, stravince l'opposizione. Allora, diciamo, negli Stati Uniti è successo, Trump ha appena perso il controllo della Camera. In Argentina Macri non ha mai avuto il controllo della Camera, che è tuttora maggioranza peronista. Cioè, capita, in democrazia presidenziale è una roba normale. Ma nessuno gli salta in mente che a quel punto ti inventi la tua Camera parallela e togli poteri a quella eletta dal popolo. Che è quello che è successo in Venezuela. In Venezuela il Parlamento diventa in mano all'opposizione, e a quel punto viene tirato fuori dal cappello questa assemblea costituente. L'assemblea costituente, certo, c'è nella Costituzione, ma per fare cosa? Lo dice il nome stesso, è per cambiare la Costituzione. Questa assemblea costituente invece non si occupa affatto di cambiare un bel niente, infatti non è cambiato nulla della Costituzione di Chavez, ma man mano prende i poteri del legislativo fino a svuotarlo totalmente e a chiudere questo percorso. Ma proprio settimana scorsa, con una sentenza del Tribunale Supremo, controllato dal governo, che dichiara che gli atti della Camera, quella eletta, non hanno validità. Quindi capisce che c'è un problema macroscopico, cioè ci sono due parlamenti, prima ancora dei due presidenti, ci sono due parlamenti in Venezuela. Uno è eletto regolarmente, come c'è la Costituzione, controllato dall'opposizione, e un altro invece, che è stato un'assemblea costituente, eletta per cambiare la Costituzione, che non l'ha fatto, che è stata boicottata l'opposizione, quindi invece contratto l'ufficialismo perché l'opposizione non si è presentata, che ha preso il potere dell'altra. Dopodiché, diciamo che ci siano due presidenti, è la conseguenza di questo fatto. E quindi il problema in Venezuela in questo momento è di legalità. Io non so chi ha fatto un golpe tra i due, ma tutte e due, il governo e l'opposizione, si stanno muovendo fuori dalla legalità istituzionale da almeno 3 anni. E adesso il pasticcio è grandissimo, gigantesco, perché su questo pasticcio si inseriscono le dinamiche internazionali. E quindi entra la geopolitica internazionale. Figuriamoci a Putin che cosa ne frega il Venezuela.
I 17 miliardi di esposizione della Russia, forse.
Ma
anche per la Cina.
La Cina, che è un cliente, un compratore di petrolio, può avere interessi, come il Puntisale Camerun, ecco, cioè, compra roba. Ma per la Russia è il solito gioco della guerra fredda con gli americani, che dove tu puoi mettere il piedino vicino a casa dell'altro lo metti. Poi vabbè, il Venezuela è un grande compratore di armi russe, quello che vuoi. Ma qua entriamo nel grande gioco della geopolitica che rischia di complicare ancora più le cose, perché, e questo torno a quello che ho scritto per il Huffington Post ieri, l'unico che ha avuto il coraggio e si è beccato insulti e di destra manca sì, è stato il Papa Natale, che ha fatto questi auguri quando si fanno gli auguri di Natale al popolo venezuelano, auspicandosi il dialogo e la riconciliazione. È stato attaccato a destra manca perché da destra gli dicevano ma in quel modo tu riconosci il governo di Maduro, che un regime che va tutto, e da sinistra perché in quel modo tu riconosci l'opposizione, che sono una manica di criminali e terroristi. Ma ragazzi, ma qua se non si riconoscono reciprocamente, non si siedono a tavola e discutono come uscirne, finisce male, ma finisce malissimo.
Sì, no,
se... 18 morti in due giorni, ma
se non si riconosce...
finisce molto male questo.
Sì, volevo infatti chiederti come... come si sta schierando la popolazione. Abbiamo notizia appunto di manifestazioni, di morti anche in piazza. Tu dici giustamente, se i due governi non si riconoscono, non cominciano a discutere, finisce male, e questo finisce male è anche ovviamente nei confronti e sulla pelle di chi in piazza sta scendendo oggi.
Sì, guarda, diciamo, prima ancora della gente in piazza, che ovviamente poi sono quelli che poi vediamo nelle varie manifestazioni. Il Venezuela è già finito male da un pezzo, nel senso che il Venezuela è un paese nel quale veramente, io l'ho visto, non lo faccio da tastiera queste cose qua, ho parlato e sono stato, ho visto cosa succede, è un paese che sta subendo la fame, ma proprio subendo la fame, non in modo figurato, proprio concreto, nel senso che anche se tu hai soldi in tasca non c'è la merce da comprare. E non a caso il Venezuela è uno dei paesi al mondo che ha avuto più immigrati negli ultimi 5 anni.
Sì, ho visto.
Oltre ad essere l'unico paese americano.
Ho visto anche una vignetta dove c'è una vecchina che trascina una carretta piena all'inverosimile di soldi, che viene derubata, c'è uno che vuole rapinare, e lei che chiede: per favore, non mi portare via la carretta, poi i soldi puoi anche portarti via.
Sì, è il paese che ha avuto più immigrati negli ultimi anni. Si sono riversati, sono a milioni, sono usciti da Venezuela. Ormai se tu giri l'America Latina li riconosci facilmente, ci sono dappertutto ragazzi venezuelani, a Buenos Aires, a Santiago del Cile, a San Paolo, le vedi dappertutto. È un paese nel quale la sanità è collassata, cioè ormai non ti fai più curare. In Italia noi non ce ne accorgiamo, perché i venezuelani che vengono in Italia sono cittadini italiani, nel senso che sono le famiglie degli italiani emigrati negli anni 40-50, negli anni del boom a Caracas. Ma io personalmente ne ho conosciuto almeno 3 o 4 di queste famiglie, sono veramente racconti agghiaccianti. Infatti aver avuto la nonna col passaporto italiano per loro ha voluto dire scappare, ma proprio mettendo in sicurezza la propria vita, anche perché Venezuela è il paese più violento al mondo, e Caracas è la città più violenta al mondo fuori dalle scenari di guerra. Quindi c'è, cioè, il popolo venezuelano è stremato. Poi sullo schieramento politico, io ho visto da fonti imparziali, ma soprattutto ho potuto vedere con i miei occhi le manifestazioni di questi giorni, da una parte e dall'altra. Ormai le manifestazioni dell'opposizione sono veramente oceaniche, ma la novità è un'altra, perché in realtà lo sono da tempo, ma è cambiata la composizione di classe, diciamo. Prima le manifestazioni dell'opposizione erano ceti medi, grosso modo, ceti medi sopravvissuti, comunque gente che tu vedevi che non erano i più poveri. Adesso la grande novità è che la protesta, anche quel casero lasso, che è una classica protesta del Sud America, comincia ad esserci nei quartieri più popolari, quelli che hanno avuto più dall'esperienza chavista, ma quelli che in questo momento stanno subendo anche i problemi maggiori. E questo è quello che ha messo un po' in crisi il rapporto con l'esercito, che non va tanto liscio come sempre. Ed è questa forse la novità che ha indotto Guaidó ad autoproclamarsi presidente, che è un passo piuttosto, diciamo, impegnativo. Il fatto che pare, ma in realtà il 21 gennaio, cioè qualche giorno fa, c'è stata un'insubordinazione all'interno della Guardia Nazionale Bolivariana, che non è un gruppo qualsiasi, cioè la gruppo di elite del chavismo nell'esercito. E dicono fonti dell'esercito che si pone un problema molto serio, perché da quando le proteste avvengono nei quartieri popolari, i soldati che prima si trovano di fronte a sé questi ceti medi ai quali loro non appartenevano, devono andare a reprimere nei quartieri dove vivono, dove c'è la famiglia, dove c'erano gli amici. Quindi l'esercito è un filino, infatti se leggete tra le righe il discorso che ha fatto Paolino Lopez ieri, il capo dell'esercito, di sostegno al governo, dicendo che riconosce un solo governo, ma poi gli è scappata la parola riconciliazione, cioè ha detto noi ci daremo da fare perché ci sia un dialogo, quindi che è la parola vietata in Venezuela da una parte e dall'altra, no? Quindi qualcosa sta maturando all'interno dell'esercito di diverso rispetto al passato. L'esercito non vorrà affondare con il madurismo, anzi, se l'esercito in questo momento si mettesse come garante di un processo di pacificazione e transizione, riesce a assicurarsi un ruolo predominante anche nel prossimo giro.
Avevo sentito ieri a una trasmissione di Radio 3, la lettura dei giornali, la prima pagina, l'intervento di Stefano Capello che in risposta a un editoriale, credo, di Marco Aiello sul Messaggero, che era veramente superficiale, inconsistente. Invece Stefano cercava di spiegare in buona parte quello che era stato il successo del chavismo alle origini, quando ancora c'era Chavez, e cioè la socialità, le fogne di Caracas, i medici, infatti in piazza erano i medici venezuelani che incazzati perché c'erano i cubani che miglioravano la scienza. Ecco, che cosa è successo? Cioè, Chavez non si sarebbe messo in questa situazione, probabilmente, ma cosa è successo adesso con Maduro, per cui si è arrivati a questo regime anche piuttosto feroce? Chavez non ha fatto i brogli, no. quando ha perso se n'è andato.
No, Chavez, io penso che Chavez li prenderebbe cinghiate questi qua. Io ho avuto occasione di conoscerlo, Chavez, quando era stato in Italia, un personaggio di grande fascino, personale, con la battuta sempre pronta e che trasmetteva proprio una forza notevole, cioè lui era un leader nato e non c'era storia, però Chavez era anche un politico molto creduto, che anzitutto, come dicevi te, non è mai uscito dal solco della democrazia. Io mi ricordo ancora quando ci fu il referendum, l'unico plebiscito che lui aveva perso, perché aveva perso un plebiscito per modificare la sua costituzione per poter essere rieletto, ma ha perso per mezzo punto. Quindi un risultato, diciamo, facilmente manipolabile volendo, e lui mezz'ora dopo la chiusura dei seggi aveva già dichiarato la sconfitta. Durante gli anni di Chavez la stampa venezuelana, tutte le televisioni venezuelane gli erano contro, oltre a, diciamo, a insultarli non li ha mai toccati, anzi il suo antidoto era quello di farsi il suo canale televisione e fare allo presidente, quindi le domeniche attaccava alle 2 del pomeriggio, fino alle 6 del pomeriggio intratteneva il paese, quindi uno stile diverso rispetto a quello che è venuto. Certo, Chavez ha avuto un paese con un petrolio che veleggiava sopra i $100 al barile, però lui è stato un protagonista di un periodo di grande di economia molto positiva per tutta l'America Latina. Sono gli anni in cui andava bene tutta l'America Latina, l'Argentina è uscita dal default, cresceva più di 7% all'anno con Kirchner, il Brasile di Lula diventava potenza mondiale, quindi ecco, è quello il momento di Chavez, nel quale lui fa una sua politica estera del petrolio molto importante, poco nota rispetto a Lopez era praticamente finita, e lui insieme agli iraniani è stato quello che l'ha rimesso in piedi, anche col suo ministro del petrolio, ha fatto una politica estera petrolifera verso Cuba, verso Nicaragua, verso Bolivia, cioè è diventato un protagonista, indubbiamente un protagonista, e aveva anche il cervello per capire che il Venezuela doveva approfittare di quel momento per diversificare la propria economia, se c'è anche grandi investimenti poi un po' andate a male sull'agricoltura e sull'industria, perché appunto è un paese che deve per forza spezzare questo monopolio. Cosa succede? Ecco, la sua agonia è stata lunga, la sua morte probabilmente, cioè probabilmente lui era morto prima di quanto è stato detto, perché la sua morte e malattia è stata gestita dai cubani nel segreto, al quale sono bravi a mantenere i cubani, trovarono la persona più fedele e più manipolabile dai centri di potere che gestivano la transizione, quindi compresa Cuba, oltre a quei cerchi dell'esercito più vicini a Chavez, trovarono appunto il personaggio più inutile, ma anche più docile, che Nicolás Maduro, una persona che la sua vita ha avuto soltanto la fortuna di conoscere Chavez, ma non ha meriti di nessun tipo, cioè quello che faceva la campagna elettorale con un uccellino che diceva che di notte un uccellino gli veniva a parlare all'orecchio, che era Chavez che parlava tra l'uccellino, ecco, un idiota, possiamo dire, praticamente, che ha vinto, fosse stato per lui non sarebbe nemmeno, non avrebbe nemmeno raggiunto l'1%, ha vinto di riflesso, cioè ha vinto Chavez ancora da morto quando ha vinto Maduro. Ecco, l'incapacità di questa nuova classe dirigente, questa seconda generazione del chavismo, il cambio di ciclo economico, che questo non è colpa di Venezuela, ma l'economia a lui è toccata invece la fase calante dell'economia, il petrolio che da $115 va a 40, $38, quindi toccata la parte peggiore, che si è trasformata in una volontà totalitaria. Perché quando le cose sono cominciate ad andare male e quando nel 2015 ha perso in modo clamoroso le elezioni legislative, invece in quel momento lì di preparare una transizione ordinata, cioè di sederti a tavola con un'opposizione che ti controlla la Camera e concordare una fine mandato tranquilla, no, scattate invece l'altra ipotesi, che è quella di far diventare un governo democratico, come è stato sempre il governo di Chavez e come è stato praticamente il primo mandato di Maduro, in qualcosa che assomiglia molto, molto a un regime, non soltanto per la repressione di piazza dell'opposizione, ma perché ci sono oppositori in galera, qualcuno forse con qualche responsabilità penale, altri semplicemente per motivi politici, ma poi la cosa più evidente, più clamorosa è stata appunto la delegittimazione del Parlamento, l'inizio del percorso della Costituzione, dell'Assemblea Costituente, che porta a questa situazione, ma Maduro non è in grado di intendere e volere dal punto di vista di cosa vuol dire governare un paese. Il Venezuela è vivo e ancora, in piedi, a malapena in piedi ancora, grazie all'ossigeno finanziario che è continuato ad arrivare dalla Russia e dalla Cina, ma è un paese fallito, ma fallito da almeno 3 anni, e quindi chi verrà dopo o chi arriverà dopo veramente troverà le macerie, perché nel frattempo ha perso quasi metà della capacità estrattiva, perché nemmeno si è investito sulla capacità estrattiva del paese, nel senso che sono ormai tecnologie obsolete, rotte, non sistemate, quindi il paese sta anche estraendo il 40-45% in meno di quello che potrebbe, perché nessuno ha più investito sull'impresa statale, che invece è la mangiatoria di tutta la cerchia del potere, come lo era prima, perché in realtà è stato sempre così, la compagnia petrolifera di Stato, l'Endevesa e la mangiatoia, per non parlare poi di alcuni casi di cronaca recente che vedono diversi parenti, soprattutto della moglie di Nicolás Maduro, negli Stati Uniti a processo perché colpevole, o almeno presunti colpevoli, ma negli Stati Uniti di solito su questo sbagliano poco, di narcotraffico internazionale.
Un'ultima cosa, brevemente, c'è oggi, stamattina sul Corriere della Sera, c'è una mappa che è piuttosto interessante, al bicolore, blu e rosso, e da un lato c'è la mappa del 2006 del Sud America, dove gli unici paesi in blu erano la Colombia e il Paraguay, e adesso rimangono l'Uruguay, l'Ecuador e la Bolivia, sostanzialmente, in rosso. Sì. Tutti gli altri hanno subito un cambiamento, in 10 anni, un poco più. E perché? Cioè, cosa è successo da quella spinta progressista dei grossi paesi sudamericani, adesso sì, ci ritroviamo con Bolsonaro, Macri.
Ma sono situazioni diverse in realtà, sì, complessivamente è giusto, sì, attualmente gli unici governi progressisti rimasti sono quello dell'Uruguay quello dell'Uruguay, quello dell'Ecuador, che comunque con le pinze, perché c'è un'evoluzione strana in Ecuador in questo momento, e la Bolivia di Evo Morales, nella quale si sta ripetendo un'altra delle tragedie di cui parlavamo, nel senso che la Bolivia di Evo Morales ha tentato di cambiare la sua Costituzione per si fare rileggere, e il popolo ha detto di no con un referendum, e lui con un trucchetto con la Corte Suprema è riuscito a potersi candidare di nuovo. Quindi anche lì abbiamo l'ennesima forzatura delle regole per sopravvivere a se stesso, che di solito non porta buona a chi lo fa. Comunque dicevo, questi cambiamenti sono frutto di situazioni diverse. Ad esempio in Cile il centro-sinistra continua ad essere in maggioranza, ma non è riuscito a trovare una sintesi, e hanno perso le elezioni contro Piñera per una sinistra, ma al primo turno la sinistra era maggioritaria nel paese. In Venezuela lo stesso, in Colombia lo stesso. Colombia vince Duque, che è questo esponente della destra peggiore colombiana, ma al primo turno le forze centro-sinistra erano leggermente in maggioranza, poi non si sono votati reciprocamente ai secondi turni. In Brasile la situazione è più complessa, ma non è molto distante di quello che sto dicendo, che la prima grande frattura in realtà non è avvenuta tra destra e sinistra o tra l'elettorato della sinistra, è avvenuta all'interno della sinistra, con pezzi di sinistra che hanno importanti, maggioritari, che hanno governato diversi paesi, che in molti casi sono finiti dentro inchieste sulla corruzione gigantesche, il caso del Brasile, cioè, al netto di Lula, ma il caso del Brasile che ha coinvolto tutta la piana maggiore del Partito dei Lavoratori, e non solo, ma anche il Partito dei Lavoratori, così come le colossali ruberie del kirchnerismo, del peronismo kirchnerista in Argentina, che passa per essere progressista e comunque faceva parte di quella schiera. Quindi ecco, per diversi motivi c'è stato un allontanamento di alcuni settori popolari da questi partiti, in realtà non tanto i settori popolari, ma dei ceti medi che sono molto più variabili. Il caso più clamoroso è il Brasile, cioè, il Partito dei Lavoratori nasce a San Paolo, che è la zona più ricca del paese, nasce tra gli operai, era un sindacalista metalmeccanico, è il partito che è votato anche dai ceti medi e agli intellettuali, e sono proprio quei ceti che l'hanno abbandonato per prima. Infatti il Partito dei Lavoratori ha vinto ancora le elezioni negli stati del nord, che sono quelli più poveri, il Pernambuco, Bahia, eccetera. Quindi in realtà i più poveri hanno continuato a votarli, hanno perso l'appoggio degli altri, che non perdonano ad esempio i fatti di corruzione, che non perdonano i tentativi di modificare le regole per farsi rieleggere, eccetera, ecco, che non perdonano il fatto che, ok, hai fatto i piani contro la povertà, però a noi non ha dato nulla, senso che il trasporto continua a fare schifo, le città hanno mille problemi, la sanità è una sanità per poveri e basta. Quindi ecco, ci sono stati diversi motivi che hanno portato un ricambio, che comunque in democrazia ci sta, voglio dire, perché prima di questa ondata progressista, con la forma di altri, c'è stato un ricambio occasionale. Quello che devo dire è che, incredibilmente, perché di solito è il contrario, quella sinistra che ha governato nel periodo delle vacche grasse, e alla destra in questo momento è tornato il periodo delle vacche magre. Quindi vediamo se questo inciderà sul futuro, ma ovviamente è stato anche molto più semplice poter redistribuire quando c'erano soldi a redistribuire, che tentare di farlo quando i soldi non ci sono più.
Certo.
Adesso questa destra dovrà un po' arrampicarsi, perché la situazione in Sud America complessivamente, diciamo al netto della politica, non è delle migliori.
Va bene, sembra che come una chiacchierata piuttosto interessante, un po' fuori dai canoni di questi giorni, che sono solo di schieramenti e conteggi di morti.
Juve, Milan, Inter, Milan, la partita di calcio.
Esatto, sembra il Corriere dello Sport. Grazie.
Prego, grazie a voi, buona continuazione.
Ciao. Ciao.